Gamurri, signore, mamma mia, Gesù. Poi io Super Mario mi ricordavo io che c'era un videogioco, fra l'altro ti somiglia pure un po' con il buffet. Lo ricordo benissimo, un vecchio antico gioco. Allora, cerchiamo di mantenere il livello alto, quindi intercedete per me. Allora, vi ricordate quando manco, diciamo, eravate nati, poi siete nati, quindi eravate molto molto piccoli, anche se eravate molto piccoli, poi i vostri genitori vi avevano raccontato quando poi avete cominciato a camminare, quando avete dato i primi passi, ve lo ricordate, no? Ve l'hanno raccontato i vostri genitori. Quindi quando cominciavi a camminare, poi davi, prima a, poi a gattonare, a gattonare. Poi davi i primi passetti e poi cadevi, arrivava il papà o la mamma e ti prendeva, poi pianti, cadevi, poi non piangevi perché ti pareva male, eccetera, eccetera. E insomma, a quei tempi poi ti spiegavano che i genitori altrimenti poi si cominciavano a preoccupare perché se già a un anno non cominciavi a camminare, c'era a 12 mesi c'era una certa preoccupazione. Oggi è impressionante. Oggi i bambini imparano a saltare, no? A gattonare, a camminare. Quando nascono loro volano, non camminano, volano direttamente, volano. Il tempo della generazione è cambiata, classe 70. Qui dentro parecchi siete classe anni 70, quindi vi ricordate quei tempi, no? E quindi spesso paragono questo imparare a camminare nel settore cristiano, nel cammino cristiano. Infatti, quando qualcuno mi dice: ma sai, io ora sono già 3-4 anni che io ora sono nella fede, allora uno comincia a pensare che se già nel naturale a un anno cominci a camminare da solo, allora tu pensi, almeno io penso così, allora questo fratello, questa sorella cammina da sola adesso. Spesso, purtroppo, anzi delle volte, non è proprio così. E tu pensi che dopo 10 anni che una persona che ha accettato Gesù come persona del Signore e Salvatore già dovrebbe camminare abbondantemente da sola. Ci sono dei personaggi che voi conoscete bene nella Bibbia che camminarono con Dio. Uno fu Noè, che per la sua correttezza, per la sua integrità, non poteva assolutamente stare in comunione con tutta quella generazione. Sai che, pastore, hai ragione forse? O sono le mie orecchie? Forse sono le mie orecchie. Non poteva stare più in comunione con quella malvagità. Dio poi apparve pure ad Abramo, a 99 anni, piccolino era Abramo, c'è speranza per tutti. A 99 anni cammina davanti a me, si integra alla mia presenza. C'è un'altra versione che dice, che è bellissima, che dice: cammina abitualmente davanti a me con integrità, sapendo che sei sempre alla mia presenza, seguimi fedelmente. Bellissimo. Perché il Padre già da tutto principio, Dio, che non si manifestò come Padre, ma poi è divenuto Padre per i suoi figli, Dio si manifesta e vuole stare con i suoi figli. Noi come genitori abbiamo piacere di stare con i nostri figli, giusto? Quando ci invita. Allora, io ancora non sono entrato in questo loop, in questa situazione, perché ancora ce li ho a casa. Però ho piacere quando io sto con i miei figli, quando passo del tempo con i miei figli. Penso invece a quelli che già si sono sposati, hanno già creato delle loro famiglie, e quando i genitori vanno a trovare i figli, o quando i figli vanno a trovare i genitori, penso, credo proprio che fa piacere al padre, alla madre che i genitori stiano con i figli e i figli stiano con. Avete piacere quando i vostri figli stanno con voi? Avete piacere? Quindi Dio ha piacere quando sta con i suoi figli. Ma c'è un altro personaggio nella parola di Dio che è scritto chiaro che camminò con Dio. Ed è scritto in Genesi 5, leggeremo tre versi, anzi quattro, dal verso 21. Enoch visse 65 anni e generò Metuselah, comunemente conosciuto nel mondo come Matusalemme. Dopo aver generato Metuselah, Enoch camminò con Dio 300 anni e generò figli e figli, figli e figlie. Così tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Or Enoch camminò con Dio, poi non fu più trovato perché Dio lo prese. Dio lo prese. 365 anni. Cioè un anno per ogni giorno dell'anno solare, completezza totale. Dio lo prese. Ci sono alcune teorie che pensano che Dio fece addormentare Enoch, morì lo stesso. Per me non è così, perché altrimenti la parola di Dio avrebbe detto lo fece addormentare o Enoch morì. Dio lo ha preso. Sapete, in ebraico questa parola Dio prese, la parola prese in ebraico significa prendere per mano, impadronirsi, sposarsi. Infatti Enoch è il primo che è stato rapito ed è figura della Chiesa che viene rapita, perché la Chiesa senza macchia e senza ruga e cammina con integrità e poi viene rapita da Gesù. Ma come possiamo camminare con Dio per poi essere presi da Lui, come è stato preso Enoch? Somigliando a Enoch. Certo, noi dobbiamo somigliare a Cristo, ora ci arriviamo, ma siccome adesso il nostro soggetto è Enoch, dobbiamo somigliare a lui. Dopo che ebbe generato Metuselah, cioè il suo figlio, Enoch camminò con Dio. Domanda, e la risposta penso che sarà semplice: quanti di noi, quanto papà e mamma ci sono qui dentro? Siamo alla mano? Quasi tutti. Quando siete diventati genitori, quando siete diventate madri o quando siete diventati papà, padri, in questo caso non me ne vogliate le donne, non me ne vogliate le mamme, uso più il padre, il papà, anche perché sono protagonista principale in questo senso. Quando è nato il nostro primo figlio, come ci siamo sentiti? Vi siete sentiti gli stessi rispetto a come eravate prima o vi siete sentiti diversi? Vi siete sentiti diversi. Avviene una sorta di switch di dentro, nella testa. È come se tu ti senti più responsabilizzato, più maturo. Non magari che non lo sei, ma lo diventi ancora di più. E si cambia. E questo succede pure perché nasce l'amore verso quella creatura che è tuo figlio, che è nata. E ti rendi conto di quanto tu ami un figlio, come padre ami un figlio. E non capisci l'amore di Dio al 100% finché non ti nasce un figlio. Non lo comprendi, ma quando ti nasce un figlio capisci l'amore che devi dare verso i tuoi figli. E allora capisci ancora di più quel immenso sacrificio dell'amore del padre che dà il suo figlio volontariamente. Amen. Quindi comprendi ancora di più cosa significa essere padri. Quindi Enoch, sì, come se si responsabilizza ancora di più. C'è un amore viscerale ancora più forte dentro di lui. Enoch perché camminava con Dio? Per amore verso Dio. Si ama e si cammina. Ci si innamora camminando insieme. Quando noi ci siamo conosciuti con i nostri partner, abbiamo camminato assieme. C'è stata una relazione che si è aperta e quel tempo che abbiamo trascorso assieme, che abbiamo passato assieme, ci ha fatto conoscere di più, ci ha fatto innamorare di più. E se voi pensate che Enoch non aveva né la Torah, cioè il Pentateuco comunemente, i primi cinque della Bibbia, per chi diciamo, è qui per la prima volta, non aveva l'Antico Testamento, non aveva Salmi, Proverbi, niente, non aveva Vangeli, non aveva tutte le epistole di Paolo, non ne aveva nulla di tutto questo. Quello che lui aveva è questo amore per Dio e che lo faceva camminare integramente. Deuteronomio 30:16, guardate cosa dice: perciò oggi io ti comando di amare l'Eterno, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, i suoi statuti e i suoi decreti, affinché tu viva e ti moltiplichi, e l'Eterno, il tuo Dio, ti benedirà nel paese che stai per andare ad occupare. Quindi un comando di amare l'Eterno e di camminare nelle sue vie. Concetto poi ripreso da Gesù in una maniera ancora più forte: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua. Concetto poi ripreso anche dall'Apostolo Paolo quando disse agli Efesini: camminate nell'amore. E nella seconda epistola di Giovanni, chissà che senza capitolo, sapete che la seconda epistola di Giovanni non ha capitoli? Verso 6. E questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti, come avete udito dal principio. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto, perché camminiate in esso. È un cammino amorevole, obbediente, volontario, santo. Enoch fa una scelta controcorrente. Di sicuro ai suoi tempi non sarà stato simpatico a tanti, anche perché lui profetizzò nell'epistola di Giuda contro gli empi di quel tempo 4 volte. Empi, 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 empi. Di sicuro non era simpatico agli empi, a tanti. Viene citato in Ebrei 11 fra i campioni, fra gli eroi della fede. E quindi lui fa una scelta controcorrente, perché la malvagità dei uomini era grande a quel tempo. Ma perché oggi com'è? E la malvagità di oggi è diversa o meno rispetto a quella dei tempi di Enoch? Rispondetemi, sì o no? L'immoralità che c'è, la violenza sotto tutti i tipi e sotto tutti gli aspetti, è la stessa. Quindi Enoch fa una scelta controcorrente, e anche noi ogni giorno dobbiamo fare una scelta controcorrente. Ti giri verso la persona che è accanto e gli dici: fai una scelta controcorrente. Quando cammini con qualcuno, no? Camminiamo con gli altri. Che cosa fate? Cercate di tenere lo stesso passo. Quando ci sono più giovani, anche con i più anziani, il giovane cerca di scrutare, osservare bene il più anziano per imparare. Quindi è il più grande che stabilisce il passo, è giusto? Chi è che stabilisce il passo fra noi e il più grande Dio? Siamo noi che lo stabiliamo, che lo dobbiamo stabilire, o è lui che lo stabilisce, anche se certe volte lo vogliamo stabilire noi e vogliamo portare Dio dalla nostra parte, Gesù, ce lo vogliamo prendere, ce lo vogliamo portare dove diciamo noi? No, no, noi dobbiamo seguire il suo passo, quindi tu lo osservi, lo guardi, guardi Dio, stai con lui, ti adegui al suo passo. Però attenzione, senza troppo rallentare e senza troppo accelerare, giusto? È vero che noi siamo ormai abituati nel nostro quotidiano, soprattutto nella società di oggi, a correre sempre. Corri, 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 corri. Da un certo punto quasi viene l'affanno, allora dici: aspetta, rallenta, rallenta. Arriva lo Spirito Santo e ti dice: rallenta, no, fermati. Rallenta, rallenta, perché il Signore poi piano piano ti vuole portare, ti vuole indirizzare dove Lui ti vuole portare. è giusto? Quindi però senza fermarti, e lui ti porterà dove vuole lui, perché noi abbiamo un navigatore per eccellenza, non è uno... Ah, che bello, c'è una porta... Qual è il nostro navigatore? La parola di Dio, la Bibbia, la parola di Dio è il nostro navigatore. Quindi, senza correre, rallenta, non ti fermare, altrimenti sapete cosa succede? Che tu cammini con Gesù, Gesù continua a camminare, e tu rifai fermo. Gesù, ma ti sei allontanato? No, ti sei fermato tu. Non si è allontanato Gesù, perché Gesù ha continuato a camminare, però Gesù si accorge che tu ti sei fermato e torna da te. Voi vi ricordate quando camminavate, ora ci vuole, con i vostri figli, quando erano più piccoli? Allora, voi facevate, cosa succedeva? Che erano piccoli, 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 vedevi questa cosa così, camminavi e ci voleva per ogni tuo passo, poi dipende anche dall'altezza, ovviamente, ce ne volevano 10 di tuo figlio, di quel bambino che ti voleva, che cercava sempre di starti appresso. E quindi 10, addirittura 20 passi, e noi ci giravamo quando cercavamo, passavano pochi secondi, quando non trovavamo più al nostro fianco i nostri figli, ci giravamo per assicurarci che non rimanesse indietro, perché ci eravamo accorti che era rimasto indietro. Ricordati una cosa, che Dio che è tuo padre, che è mio padre, che è Dio che è il nostro padre, non ci vuole lasciare indietro. Si volta per assicurarsi se tu sei rimasto indietro o no, se cammini con lui. E se cammini con lui, di cosa temi, di cosa stiamo temendo? Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Amen, amen. Quando cammini con qualcuno, ora passiamo all'età più matura, scegli tu con chi camminare. La dai tu la priorità a qualcuno di camminare con te. Fai delle scelte mature, delle scelte consapevoli, delle scelte ragionate. Sicuramente i vostri genitori vi avranno insegnato, stai attento con chi ti unisci. Lo dico in italiano, ma ci sarebbe da dirlo in francese, siculo. Vabbè, lo dico, cucù ti ungi. Stai attento. Anche a casa mia è la stessa cosa. Raccomandazioni pure a me, che poi è andato a finire che le scelte a casa mia delle amicizie, io penso proprio di averle scelte bene, anche perché poi mi hanno portato qui quelle scelte. Purtroppo a casa mia alcune le scelte non le hanno fatte in maniera corretta, ma voglio confidare nel Signore che intraprenderanno anche loro un cammino con Cristo. Quindi scegli tu i compagni di viaggio, e questo succede anche all'interno della Chiesa, del contesto chiesastico, e quindi cammini con gli altri. E quando cammini con gli altri e hai accettato Gesù come tuo Signore e Salvatore, col tempo quelle amicizie, diciamo amicizie o conoscenze, o amicizie, ma più che altro conoscenze, con cui tu camminavi, a poco comincia a barcollare. Il famoso Salmo 1 che dice che noi non dobbiamo camminare nel consiglio degli empi e non dobbiamo sederci con loro, ma non devi camminare nel consiglio degli empi, no, non devi camminare con gli empi, perché c'è una linea sottile di demarcazione in cui tu dici no, con te non ci posso camminare più, ma devi anche stare con loro per conquistarli. Sapete, molti di noi, alcuni di noi, vengono da un insegnamento a stai attento che tu così ti contamini. Però se questo concetto dovesse essere davvero valido, io lo so se mi contamino o meno, allora come faranno gli altri a conoscere Cristo se io non li frequento, se non camminano con me, se non stanno assieme con me, se non c'è una confidenza, se non c'è una relazione? No, perché noi non dobbiamo stare nel mondo. Muriu già, è asceso insieme al Signore. Gesù è asceso e lui l'ha seguito. No, perché noi non dobbiamo essere come quelli del mondo. Ma perché tu di dove sei? Sei di Marte. Non sei di un altro pianeta, sulla terra vivi. In quella bellissima preghiera sacerdotale che Gesù fece, io non ti tolgo di toglierli dal mondo, ma di preservarli dal maligno. Amen. Quindi devi star con loro. Se si vogliono allontanare, lo devono fare loro. E sapete, questo spesso succede. Perché loro non hanno più comunione con te. E lì non puoi fare più niente. Hai le mani legate. Puoi anche andare a cercarlo nuovamente. Perché loro capiscono che tu hai intrapreso una strada e un cammino che loro non vogliono intraprendere. No che non possono, non vogliono intraprendere. È chiaro? Amen? Mi seguite? Quando cammini con Dio o non ci cammini, gli altri lo vedono, se ne accorgono. E quando tu stai in un cammino con Lui, sarai di ispirazione spirituale per tutti quanti e tutti coloro che vivono intorno a te. Non ti scoraggiare di camminare integramente. E potrai dire allora di essere, voglio essere un Enoch nella mia generazione, voglio essere un Enoch della mia generazione. Girati verso la persona che è accanto e dici, voglio essere un Enoch della mia generazione. Amen. Il tuo cammino influenza i tuoi familiari, influenza i tuoi colleghi di lavoro, perché se tu cammini con Dio, ripeto, gli altri lo vedono. Ci sono invece quelle cose che tu hai dentro di te, che Dio lo sa se tu stai camminando con Lui o no. Magari noi quando ci incontriamo ci vediamo in chiesa, ah, sicuramente quel fratello cammina con Dio in una maniera spettacolare, con l'unzione di Dio che è su di lui. Ma nel quotidiano settimanale noi non ci vediamo, non ci incontriamo. Qual è il nostro quotidiano settimanale? È nel tuo quotidiano settimanale che in realtà si vede, si percepisce se tu stai camminando con Dio o no. Non è solo perché noi frequentiamo il servizio di adorazione, perché siamo fedeli in tutti i nostri servizi, perché frequentiamo una cella, una riunione, speriamo più presto di riprenderla, per l'evangelizzazione, grazie a Dio, è tutto meraviglioso. Queste cose sono bellissime e che Dio ci dia grazia di poterle continuare a fare, le faremo. Però è nel tuo quotidiano settimanale. E nel tuo quotidiano settimanale succede che ci sono dei rallentamenti. Può rallentarsi il cammino cristiano? Sì o no? Purtroppo sì, purtroppo sì. Tu vedi dei credenti che prima vedevi che erano infuocati, appassionati per Dio, non li fermava niente e nessuno, e poi dopo un po' improvvisamente, o quasi improvvisamente, perché è un processo questo che avviene lentamente, li vedi tiepidi, freddi. Ma che cosa è successo? Cos'è che l'ha rallentata? Non è quello che noi vediamo, quello lo può vedere solo Dio, ma è quello che noi non vediamo, ma che Dio Padre vede. Sapete, ora è tempo di mare. Io per ora l'ho visto col cannocchiale, ma sto tempo, per vari motivi, penso che ci arriveremo. E succede che ti si attacca, quando ti si appiccica la sabbia ai piedi. Chi è che dà fastidio alla sabbia che si appiccica ai piedi? Pensavo che ci fosse un plebiscito maggiore. Ti si appiccica la sabbia ai piedi, una cosa impressionante. Allora, e poi tu cerchi di pulirti, però certe volte non ti pulisci al 100%. E allora ti metti le pantofole, le scarpe più o meno chiuse, aperte, certe volte ti metti le scarpe a tennis, quindi sono chiuse. Quella sabbia che rimane dentro, non la gli altri non la vedono, addirittura non la vedi nemmeno tu, però lo senti. Dice, ma no, vabbè, io non vado in luoghi dove c'è la sabbia, vado in luoghi dove ci sono le pietre, vabbè, là non ci sono i sassolini. e che ti si appiccicano, poi i famosi sassolini nella scarpa, no? Ve li ricordate? Ogni tanto, e non ci puoi stare, non ci puoi stare con sassolini nella scarpa, te lo devi togliere. E quindi sono quelle cose che tu non vedi. Ecco perché bisogna lavarsi, ecco perché io ripeto spesso quel concetto di lavare i piedi gli uni degli altri, che i piedi si sporcano e dobbiamo lavarci l'uno con l'altro. E quindi non riesci più a avere quell'unzione, quel fuoco, quella passione. E quindi ci sono quei credenti che cominciano a rallentare, sapete perché? Quelle cose che non si vedono quali sono? Preoccupazioni, ferite, offese. Quelle cose che non vedi esternamente, ma che dentro hanno prodotto dentro di te un rallentamento. Ti sei quasi fermato. Il fuoco che avevi, che era acceso, si è assopito. No. Riaccendi quel fuoco che è dentro di te. Non solo, ma quella sensazione che hai dentro comincia a farti sentire da solo. Ci sono credenti che si sentono soli. Ma la promessa di Dio è: io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Quando voi fate qualcosa di vostra spontanea volontà, aspetta che io faccio una dieta, aspetta che io mi iscrivo a un corso da fare, aspetta che io mi iscrivo in palestra. Quando lo fai da solo è più pesante. È più pesante o no? Cioè è più difficile. Hai bisogno di qualcuno che ti segua, perché se non lo fai da solo è più bello, è più leggero. Perché c'è qualcuno che ti sta seguendo, qualcuno che ti consiglia, che è qualcuno che ti fa da mentore, da maestro, e ti dice: questo lo devi fare così, questo lo devi fare così, questo lo devi fare così. Perché c'è qualcuno che sta camminando con te passo dopo passo. Camminare fa bene o no? Ogni volta mi riprometto di farlo e non ce ne esce mai. Non ci riesco mai. Ogni volta dico: aspetta, devo fare la corsa veloce, devo camminare, eccetera, eccetera. Un tempo lo facevo, la mattina presto era bellissimo. La mattina presto cos'è bello fare? La bella pregherina, la bella meditazione. Quello che noi che abbiamo battezzato e che chiamiamo, una volta l'ho detto, il giorno 31 dicembre, che io dicevo: ma cos'è questa cosa? Il devozionale. Il nostro devozionale è la camminata del mattino, quella passeggiata con quell'aria fresca che arriva. Però poi non fare quello che ti pare piace a te, come quelli che camminano perché devono dimagrire e poi le grandi abbuffate, fanno quello che vogliono. E allora cominci a camminare per lo Spirito, come l'Apostolo Paolo ha detto ai Galati. Quindi cammini con Lui, in comunione con Lui, in connessione con Lui, in armonia con la sua volontà. Leggo due versi brevissimi, ma più che altro per coloro che sono qui per la prima volta o per le prime volte, per dirvi che quello che noi diciamo non ce lo prendiamo come farina del nostro sacco. È scritto. L'Apostolo Paolo scrive ai Colossesi al capitolo 2, al verso 6, e dice: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. E nella prima epistola di Giovanni 2,6, tutti verso 6, stamattina, capitato così, chi dice di dimorare in Lui deve camminare anche egli come camminò Lui. È scritto così. Chi vuole essere suo discepolo, dice Gesù, lo deve seguire. Seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. Deve essere una scelta convinta. Sei convinto di aver scelto Gesù? Io sì. Sono convinto di aver scelto Gesù. Siamo convinti di aver scelto Gesù. E sapete, ci sono tre verbi all'infinito che li ho coniati per seguire Gesù e li ho messi accanto l'uno con l'altro. Stare, diventare, fare. più stai con Gesù, più diventi come Gesù, più farai come ha fatto Gesù. Stare, diventare, fare. Amen. E siccome lui stesso è la via, quando sei in lui già stai percorrendo la via. Sapete, ai tempi degli Atti degli Apostoli, il cristianesimo è nato dopo. Perché gli apostoli venivano chiamati non cristiani, venivano chiamati quelli della via. E anche noi siamo quelli della via, ma che siamo ora in Cristo, perché noi siamo pure cristiani, perché abbiamo l'unzione di Dio. Perché Cristo significa unto. E siccome noi siamo cristiani, siamo i suoi unti che seguiamo Cristo Gesù. Però delle volte succede poi un'altra cosa, che passano gli anni, abbiamo la presunzione di conoscere le scritture, siamo super spirituali, comprendiamo ogni cosa, ma ascoltiamo la voce di Dio, tutto quello che noi leggiamo è tutta una rivelazione. Non abbiamo più bisogno di maestri, c'è bisogno delle autorità, deve essere sottomesso alle autorità, ascoltare i consigli delle autorità che ti possono insegnare, hai bisogno di qualcuno che ti insegna. No, faccio tutto da solo. No, non fai tutto da solo. Non solo collabori con chi della chiesa locale, ma collabori con Dio, perché noi siamo collaboratori di Dio. Dio si fida di te, tu ti fidi di Dio. E quindi è un onore poi camminare con Lui, perché dobbiamo camminare con Lui. E certo è pur vero che è una via stretta, ma non è così stretta da non poterla percorrere. Certo è stretta, ma porterà alla gloria eterna. È stretta, sì, va bene, ma porta alla gloria eterna. Dio ti ama, ci ama. Quando una persona ti ama, ha il desiderio di voler stare al tuo fianco e ti tiene per mano, no? Non è bello quando ci si tiene per mano? Soprattutto i fidanzatini, anche marito e moglie, che si tengono per mano. E delle volte succede che magari hai il passo più lungo. Certe volte con mia moglie succede che ho il passo più lungo, non solo sono troppo veloce, troppo, io sono sempre un po' accelerato, ora fra poco ricontinueremo a camminare assieme. E quindi quando stai mano per la mano, tu pensi che quello che è dietro pensa di essere rimasto indietro, ma siccome ti sta tenendo per mano, non ti può scappare, ti riporterà immediatamente al proprio fianco, perché siamo mano nella mano con Lui, perché è Cristo, è lo Spirito Suo Santo che ti afferra la mano, ti prende, che stai camminando con Lui mano per la mano e non puoi rimanere indietro se ti lasci tenere per mano. Perché se lasci quella mano, sapete cosa succederà? Che ogni giorno, piano piano, ti allontanerai da Lui e nemmeno te ne accorgerai. Sarà un processo lentissimo, pericolosissimo, è come una forbice che si allarga, come uno strappo che si allarga sempre di più. Più tempo passi lontano da Lui e più quel buco si allarga. Fatti tenere per mano, è un padre che ti tiene per mano, Dio è un padre che ti tiene per la mano. Delle volte in questo processo, in questo cammino, capita di non essere capito, aspettati di non essere sempre capito, di non essere sempre compreso. Perché? Perché hai preso, come abbiamo detto inizialmente, una posizione controcorrente. Ma i pesci vivi vanno controcorrente. E noi siamo vivi, non siamo morti. Noi siamo viventi. Venite dietro a me e seguitemi. Osservate quello che io faccio e imparate da me. Quindi se vuoi seguirmi, dice Gesù, rinuncia a te stesso. Prendi la tua croce, che non è un gioco così pesante come ci è stato insegnato anticamente o che ci schiaccia. Ma è il tuo identificarti da cristiano, la tua identità cristiana che ti fa essere in Cristo e di seguirlo. Anche le nostre decisioni delle volte sono dettate da cosa? Dalla fretta, ma soprattutto da un'altra cosa, dalla paura. Allora sapete che cosa succede? Che Gesù cercherà il modo di farti vincere le tue paure. In quel famoso episodio della barca in mezzo alla tempesta, Gesù lo sapeva che in quella zona poi cominciava a tirare vento. Cosa è scritto? Lì costrinse. Perché? Perché sapeva che sarebbe successo quello che poi è successo. Perché voleva fare in modo che loro vincessero delle paure, confidassero in lui, che guardassero lui. E quello che è incredibile è che inizialmente quelle paure erano state vinte, soprattutto da Pietro. Prima erano terrorizzati. Pietro guarda Gesù e, a proposito di camminare, cammina in mezzo alla tempesta e cammina sulle acque. Quando hai lo sguardo rivolto verso Cristo, riuscirai a camminare sulle acque, sopra le tue paure. Le vincerai, vincerai assolutamente le tue paure. Ma se lo distoglieremo quello sguardo, è per certo e sicuro che ci affondi nelle tue paure, perché non hai più guardato a Cristo. Non distogliamo lo sguardo da Lui, affinché noi vinciamo queste paure. E lo dico a me stesso per primo. Ci sono dei momenti in cui camminiamo nella valle dell'ombra della morte. Sapete, avevo meditato questo passo, ho avuto una grande conferma quando siamo stati all'incontro col pastore Antonio Morra, quando ha accennato su questa cosa, quando ha parlato di suo figlio che aveva paura del buio, e che quindi chiamava sempre il papà per andare in cucina perché doveva bere. Aveva bisogno della presenza o della luce o della presenza del padre, perché il pastore Morra ha spiegato che delle volte dimenticava di accendere la luce, ma suo figlio era lo stesso tranquillo, perché suo padre era con lui. Nel buio della valle, tuo padre è lo stesso lì con te, e se è lì con te, tu percepisci che lui è lì con te, non hai paura, anche perché la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Quindi se c'è qualcosa di oscuro, di buio, ci sarà qualcosa che è la parola che già vive dentro di te, che illuminerà i tuoi passi, illuminerà il tuo cammino. E quindi se sarai in una valle di ombra, dove non è buia, quella parola creerà luce davanti a te e tu riuscirai a camminare. Delle volte, come è successo nel popolo che uscì fuori dal paese d'Egitto, camminerai nel deserto, attraverserai il deserto, ma ci sarà una nuvola che ti coprirà dal sole, ci sarà una colonna di fuoco che ti illuminerà per darti la guida e ti darà calore nel deserto della notte, che il freddo è pazzesco. Quindi avrai sempre guida, protezione. E ti troverai delle volte di fronte al Mar Rosso. Ma come? Dopo che sto attraversando il deserto, pure il Mar Rosso? Sì, ma c'è qualcuno che divide il Mar Rosso in due, divide quelle acque. E tu passi non per il fango, perché non è scritto così. Perché lì dove lascia l'acqua, passa l'acqua, lì in genere c'è il fango. No, no, passarono per l'asciutto. Non avrai i piedi che si impantaneranno, quasi incastreranno. Il tuo cammino sarà spedito in mezzo alle acque, e poi ci sarà quel popolo che è dietro di te, quell'esercito del faraone che sarà abbissato in mezzo alle acque, nel nome di Gesù. Domanda: chi è che esce per fare un incidente? Volevo crearvi un'imboscata, ma ci ho ripensato. Volevo dire: chi è che esce per fare un incidente? Dica amen. Ma penso che siete abbastanza attenti. Nessuno. Ma può capitare, no? Di fare un incidente. A meno che non sei uno scaprestato, non sei un pazzo. Io questi in siculo francese li chiami consumacasate. perché rovinano se stessi, la propria famiglia e possibilmente anche delle case degli altri. Quindi il giusto cade, è scritto pure nella Bibbia, cade 7 volte. Chi è che cade più di 7 volte penitenza oggi? Un primo io allora. Cade, capitano le cadute. Ci sono delle cadute o degli incidenti che ti procurano delle fratture ossee. E ora capirete perché Dio mi ha portato a questo messaggio. Quindi quando cadi, ti puoi fratturare il femore, ti puoi fratturare la tibia, il perone, il malleolo, parti della gamba o del piede. Dipende anche dalla caduta che fai. Anche parti delle braccia, ma siccome stiamo parlando di cammino, quando non puoi camminare è dura e quindi c'è un'immobilità, sei ingessato, devi guarire, ti devi curare, c'è un processo più o meno lungo, l'osso si deve calcificare, ti devi riprendere, c'è questo percorso lungo, devi fare delle terapie, cicliterapie, e delle volte occorrono il carrello, occorre la sedia a rotelle, occorrono le stampelle, ed hai bisogno di qualcuno che ti segua, che ti accompagni, perché da solo non ce la fai, da solo non ce la puoi fare, soprattutto dopo una caduta. E penso profondamente a quando l'Apostolo Paolo dice: ma voi che siete spirituali, quando vedete qualcuno che cade, lo rialzi. No, la fossi! Lo rialzi. Voi che siete spirituali, rialzatelo. Poi con mansuetudine, eccetera, eccetera. Aiutiamoci l'un l'altro quando qualcuno cade, perché dipende dalla caduta che fai. Quello che è caduto si può rompere. Si può essere rotto, e allora ci vuole qualcuno che ti spinga, perché in quel momento non puoi camminare, sei impossibilitato a camminare. Ci sono delle cadute che ti spezzano, che ti rompono dentro, che ti fanno male. Il dolore stesso della caduta, quando ti rompi un osso, della frattura, è tremendo. Chi l'ha passato? Io l'ho passato pure. Chi l'ha passato lo sa. Il voler fare quelle cose, essere impedite nel farle, non poterle fare. Il dolore che si passa quando fai le terapie, perché il riprendersi è un processo doloroso dopo una caduta più o meno grande, quando ti rompi, quando ti sei fatto male sul serio, non è dall'oggi al domani che ti riprendi. Ci vogliono delle terapie spirituali profonde, a volte lunghe, a volte dolorose, affinché tu possa ricominciare a camminare. E quindi c'è quell'immobilità forzata che ti porta a riflettere, perché tu stai fermo e hai tutto il tempo di pensare su te stesso, di riflettere. Quel tempo di riflessione delle volte può essere un tempo in cui dici: ma io cosa ho fatto? Ho sbagliato qualcosa, però non deve durare tanto, lo devi accantonare, deve durare poco. Se dura poco ti può fare crescere, perché devi riflettere, è vero, su te stesso, sui tuoi errori, ma anche sulle cose belle e buone che hai fatto, non solo su quelle cattive o, tra virgolette, cattive o meno buone, solo perché ti trovi in quella posizione di immobilità, perché non puoi fare nulla. Allora devi guarire bene, chiedi allo Spirito Santo che ti possa guarire, che ti possa sanare, perché altrimenti rimani zoppo, e non puoi rimanere zoppo, né nel naturale, né nello spirituale. Ebrei 12:13, sapete cosa dice? E fate dei sentieri diritti per i vostri piedi, affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato. Sapete, quando è venuto il fratello Costantino, ho visto quelle immagini, mi si è stretto il cuore. Anche quando io vado a accompagnare mia moglie per fare le terapie, e quando la vado a prendere e vedo gente che soffre, gente che piange, perché ha difficoltà a ricominciare a camminare, e ha mille pensieri per la testa, sta soffrendo. È quello che io dico: Signore, queste persone hanno bisogno di Gesù, in qualche modo dobbiamo raggiungerle. Allora tu pensi che tutti hanno il diritto di camminare? Una volta noi abbiamo tutto, non ci rendiamo conto. Quando siamo in piedi e riusciamo a camminare, abbiamo tutto. Una volta ho visto una ragazza giovanissima che camminava col carrello, aveva un difetto congenito, era incoraggiata da un altro ragazzo. E poi, parlando con questo ragazzo a volte si impara da altri. Abbiamo tutto, ma di che cosa ci lamentiamo? Abbiamo tutto e non ci rendiamo conto che tutti abbiamo il diritto di camminare e abbiamo qualsiasi cosa. Colui che ci ha donato il suo figliolo Gesù, non ci donerai tutte le altre cose con lui? Gesù ne guarì tanti, di zoppi, monchi, paralitici, li fece camminare. E c'è un mondo che è zoppo, un mondo che è paralitico. Sapete, quello zoppo che era davanti a quella porta, davanti a Pietro e Giovanni, elemosinava grazia, chiedeva elemosina. Non dobbiamo elemosinare grazia. Noi la grazia l'abbiamo già ricevuta. E dobbiamo fare in modo che anche altri non elemosino grazia. Elemosino grazia. Ma che l'abbiano, guarda noi. Oro e argento non ne ho, se per questo nemmeno io. Ma voi pensate che l'elemosina, cioè, si basava sull'oro e sull'argento? Perché poi ho guardato, ho letto bene, ho detto, ma è mai possibile che c'era questo tipo di aiuto? E allora Pietro disse, guarda noi, perché gli altri guardano noi affinché possano essere guariti, affinché non possano essere zoppi. Non guardano direttamente Dio, guardano Dio attraverso noi. Ma la prima immagine di impatto siamo noi, affinché poi possiamo essere guariti, affinché gli altri possano essere guariti e possano cominciare a camminare, a intraprendere un cammino con Cristo, un cammino con Dio, verso Dio. E sapete, per concludere, l'ultima cosa che lo Spirito Santo, davvero lo Spirito Santo, mi ha messo davanti, quei due sulla via di Emmaus che camminavano, avevano avuto delle promesse in quel momento da parte di Gesù. In quel momento erano come delusi, sconfortati, cercavano di farsi coraggio l'un con l'altro durante quel cammino, perché Gesù non era più con loro, ma Gesù poi era con loro. E mentre era con loro, lui parlava con loro, lui camminava con loro, ma non lo riconoscevano, non lo vedevano. Sapete, ci sono dei momenti che sei talmente sconfortato, talmente deluso o provato, che non lo vedi più. Lui è accanto a te che ti parla e non lo riconosci. E accanto a te ti sta parlando, è lì che cammina assieme a te, che sta parlando con te e non lo vedi, non lo riconosci, non senti più la sua voce, perché quello sconforto, quella delusione, quel momento è talmente grande che non lo vedi più, non lo riconosci più. E allora ci deve essere qualcosa dentro di te che deve scattare, e sapete che cos'è? L'abbiamo celebrato domenica. il pane spezzato. Ti ricordi di quell'immenso sacrificio che lui ha fatto e tu dentro di te pensi, tu hai dato tuo figlio. E allora quando tu pensi a quel sacrificio, a quel pane spezzato, lo riconosci, lo vedi e dici, Signore, tu mi stai parlando. Allora tu eri accanto a me, non ti eri allontanato, eri vicino a me. Io non ti vedevo, avevo gli occhi chiusi. Ma quel sacrificio di cui vive dentro di me, che tu hai fatto per me, ha fatto sì che io poi ti abbia riconosciuto. Scusami, Signore, hai camminato con me, hai parlato con me, le tue promesse si sono mantenute perché sei risuscitato ed eri con me. Non ardeva forse il cuor nostro? E non arde certe volte, nonostante tutto, il cuore nostro? In quei momenti, nonostante non lo vediamo, ma è comunque con noi, perché Lui è con noi, sta camminando con noi, camminerà con noi. E allora camminerai fiducioso, e allora lì sì, come dice l'Apostolo Paolo, dovrai cominciare a correre per raggiungere il premio, ed è un premio meraviglioso che porterà alla vita eterna. Amen. Amen.